Venite, benedetti del Padre mio, dice il Signore, ricevete il regno preparato per voi fin dall'origine del mondo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù diceva alla folla mentre insegnava: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le casse delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più grave. E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo. Essa invece nella sua povertà vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
E saremmo certo indotti a fare una lettura un po' moralistica o romantica di questa povera vedova che mette i due spiccioli alla faccia di tutti gli altri che invece vi hanno messo l'abbondanza della loro realtà superflua, come dire quello che non gli occorre per vivere. Ma io, per capire bene questa categoria, vorrei tornare all'Antico Testamento, cioè vorrei ricontestualizzare questo problema della vedova dentro l'economia della salvezza, dove tutto si può comprendere alla luce e della rivelazione del Figlio di Dio e del cammino che tutto Israele ha fatto fino al compimento del tempo. Beh, dovremmo ricordarci di una cosa, dovremmo ricordarci di una figura che compare tra i profeti, ed è quella di Israele, di Sion, come di una sposa che Dio si è scelta. Se l'è scelta non in mezzo a un harem di bellissime donne, se l'è scelta perché voleva farne la sua sposa, non per meriti speciali. Questa Sion rappresenta da una parte la creazione. Il Dio creatore guarda la creazione come all'oggetto del suo amore, come al luogo dove egli un giorno desidererà cominciare a manifestarsi. Dunque sceglie la creazione, cioè la sposa, non l'ha solo messa in essere, ma le ha anche donato una dignità. Poi potremmo dire che Dio sposa Sion, cioè si crea, si fa un popolo, una sposa che è pronto, che è disposto ad accoglierlo al momento opportuno, quando egli si vorrà rivelare. Queste categorie racconteranno tutta la storia del popolo di Israele. Tutte le volte che Dio guarderà Sion, la guarderà sempre come una sposa infedele, una sposa adultera, una sposa fedele, una sposa che ritorna sempre come una consorte. Qua si capisce meglio. Se io sono Dio, colei che chiamo ad essere consorte con me, ad avere un consorzio con me, questa è chiamata anche a ricevere questa divinità, questa santità, a prendere su di sé questa gloria che io voglio donarle sposandola. E noi abbiamo cantato anche nel Cantico dei Cantici questo continuo cercarsi dello sposo e della sposa, guardando al cuore di questo rapporto, che non è un rapporto fatto di sentimenti o non so di che altro, è un rapporto dove i due quasi quasi si specchiano l'uno nell'altra, e quando l'altra non rimanda l'immagine dello sposo, costui la cerca con ancor più fervore e non si scandalizza quando la trova in flagrante adulterio, ma la risposa. Ma potremmo dire che anche la Chiesa fa questa esperienza. In tutte le epoche, nonostante conosca anche il peccato e si macchi, non sto parlando della Chiesa come pensate voi, sto parlando di tutta la Chiesa, perché tutta la Chiesa vive la gloria di Dio e si macchia del peccato degli uomini, tutta, quella gerarchica e quella che è rappresentata da tutto il popolo di Dio. Quindi anche noi. Eppure tutte le volte che noi ricorriamo a questo rapporto e ricordiamo a Dio dove ci ha sposati, dove ci ha cercati, come dice il cantico, tutte le volte che glielo ricordiamo, lui ci riaccoglie di nuovo, ci risposa di nuovo, si ricorda dei giorni della nostra giovinezza. Questa è la categoria. Poi i cristiani diranno: anche io singolarmente, come cristiano, come figlio di Dio, come membro della Chiesa, posso dire di essere entrato anche nel peccato, di essere entrato nella lontananza da Dio, di averlo tradito, di essere stato un infedele, ma devo anche dire che tutte le volte che l'ho cercato, egli mi ha riaccolto, mi ha perdonato, mi ha rialzato, mi ha ridato una dignità, ha mostrato di volermi sposare di nuovo. Questa è la storia, questo è il quadro dentro il quale noi possiamo osservare il tracciato di questa sera. Ora tu prendi questa Sion, che gode di questa certezza, di questa forza dello sposalizio mistico con Dio, e allo stesso tempo sperimenta il peccato e l'adulterio. Sperimenta, per esempio, durante l'esilio o durante la carestia, e la lettura che abbiamo ascoltato stasera del primo libro dei Re, quando il profeta Elia va a cercare la vedova, è un tempo in cui Israele sta lontana dalla benedizione, perché è un popolo che si è pervertito, perché è un popolo che ormai si è preparato alla deportazione, vive la deportazione, è un popolo che quasi quasi non ha più il tempio, non ha più la propria identità, non ha più qualche cosa che lo possa far riconoscere subito. Allora vive una situazione di vedovanza. Pensa a te, a una sposa destinata ad avere tutto dal suo sposo in un momento in cui questo sposo non ce l'ha più. È una vedova. Allora l'uomo che va verso questa vedova, se le riconosce la dignità che Dio le ha dato, la onorerà. Se non riconosce questa dignità, tenterà di toglierle anche quello che ha. Allora il profeta che va dalla vedova nel momento di carestia trova questa donna ormai con poco. L'orcio dell'olio ormai è arrivato al limite e la farina anche nella dispensa ormai è pochissima. Il profeta va da questa donna e le dice: dammi da mangiare, cuoci per me una focaccia, cioè metti a disposizione quel poco che hai. E questa le risponde concretamente: ma signore, ma se io ti do questo moriremo, abbiamo solo questo, io e il mio figlio e l'orfano. Due categorie che in tutto l'Antico Testamento sono al centro dell'interesse dell'Onnipotente: l'orfano e la vedova. Allora, che cosa potrebbe farci pensare questa immagine? Chi è costui che viene a casa a chiederti tutto quello che hai e che non possiedi più nulla? In un momento di evidente carestia, è uno che viene a sgraffignarti qualcosa? Per tradurlo nella logica tua di oggi, questa parola di Dio che ti raggiunge, questa profezia di Dio, questa è la parola, che ti raggiunge, cosa viene a fare? A riconoscere la tua dignità e a rialzarti, o a stigmatizzare il tuo peccato e ad allontanarti? Capiscilo bene, perché quello che accadrà sarà la tua fortuna o la tua mala sorte per sempre. Allora attenzione. La vedova, secondo il cuore di Dio, si fida dell'uomo di Dio, si fida della parola che le viene incontro, volentieri la fa entrare l'alberga pur avendo consapevolezza di non possedere nulla da dargli, Qual è il premio di questa vedova di Zarepta di Sidone, che non è manco ebrea, che l'orcio dell'olio non finisce, che l'olio nell'orcio non finisce, che la farina nel tino non finisce? E per tutto il tempo della carestia, fino a quando il Signore vorrà tornare a dare benedizione al suo popolo, queste risorse rimarranno. Segno, da una parte, della memoria che Dio ha della realtà che si è sposato, anche in momenti di grande difficoltà, e anche della fede della sposa che, pur non vedendo faccia a faccia il suo sposo, si fida che la manterrà in vita. Questo è l'Antico Testamento, questo è il vecchio patto, diremmo così. Ma entriamo nella logica nuova in cui il Cristo è già presente. Allora Gesù dice: bene, volete sapere come ci siamo pervertiti, come vi siete pervertiti? Così, ormai dimentichi di tutta questa logica della fedeltà di Dio alla sua sposa, anche quando è vedova, quando è urbata della visione del suo sposo. In un momento come questo, ed è al tempo di Gesù, in cui tutte le condizioni erano sfavorevoli per la sovranità del Dio di Israele in mezzo al suo popolo, per molte ragioni storiche e politiche in cui il popolo versava e Gerusalemme si trovava, in quel momento la vedova che mette due spiccioli mostra di essere l'Israele che è pronto ad essere sostenuto da Dio. I ricchi che pongono nel tesoro il loro superfluo sono quelli che hanno già messo fuori di Dio dal rapporto di provvidenza, che hanno già stabilito in cuor loro che questo Dio sarà utile, ma fino a un certo punto si aiuteranno prima che Dio li aiuti, proprio come diciamo noi tante volte. Adesso tu riprendi queste categorie tutte insieme e per un attimo, come accadde per Osea, che gli fu chiesto di sposare una prostituta, o per Ezechiele, che rimase vedovo come un segno in mezzo al suo popolo, per un attimo mettiti addosso le vesti della vedovanza. Guardati dentro questa chiesa in un tempo in cui ti è stato tolto il tuo bene, in cui la gloria di Dio non appare, non si vede, non si trasmette, e gli uomini calpestano questo sale diventato insipido come briciolino. Che farai? Adultererai perché non ti ricordi più della fedeltà di Dio? O lo attenderai come la sposa del cantico, nell'attesa che venga a riscattarti da questa situazione in cui versi? Ma parte adesso la storia del popolo di Dio. Tu, anima di Dio, battezzato, nella situazione in cui ti trovi, cosa porti dentro il tuo cuore? La speranza e l'attesa che Dio venga a colmare ciò che manca alla tua dignità in questo momento in cui forse sei stato orbato di qualche bene, perché sei rimasto vedovo o vedova davvero, perché non hai più il lavoro, che anche quello ti rende vedovo, non hai più un'occupazione, che non hai più un figlio o una figlia perché se ne sono andati o sono morti, che non hai più qualche cosa sul quale contavi. Qual è la tua posizione davanti a Dio e davanti alla storia? Sei uno che aspetta e che lascia entrare la parola, anche sapendo di aver poco, nell'attesa che questa parola verrà a riscattarti perché è potente in sé e perché viene da Dio, la sai riconoscere, la fai entrare. Oppure la guarderai con sospetto e ti metterai nel novero di chi guarda la storia e dice: Dio si è dimenticato, Dio si è dimenticato. Se tu facessi così, Dio verrebbe col profeta Isaia a dirti: ma se anche una madre si dimenticasse del proprio figlio, del figlio che allatta, che già è una cosa straordinaria che lo faccia, io però non mi dimenticherò mai di te. Io ti porto tatuata sul palmo della mia mano, la tua sorte è la mia sorte. Io ho reso la mia sorte come la tua sorte. E quando noi guardiamo il Figlio di Dio, questo ci appare chiarissimo, palese, manifesto, totalmente vero. Chi guarda il Figlio di Dio crocifisso dice: ma veramente tu, Dio, ti sei spogliato quasi di te stesso, se così si può dire, e hai assunto le sembianze mie,
vivendo l'espropriazione totale e anche l'obbrobrio che io porto nel cuore, per il quale io soffro ogni giorno. Veramente tu mi hai sposato, come direbbe Geremia, veramente tu mi hai amato di amore eterno, per questo motivo tu mi conservi ancora pietà. E questo è decisivo, lo capite? È decisivo. Qua si giocano le carte della speranza. Fare entrare ancora una profezia e riconoscerla come tale, oppure rifiutarla. Fare entrare la vita come una proposta per la vita, o rifiutarla e restare nelle tenebre della morte. Ma è Dio, che è Dio dei vivi e non dei morti, ci ha già chiamati e convocati, ci ha già sposati con una vocazione santa, ci ha fatti uscire dalle tenebre, dalla tomba di morte nella quale versavano le nostre povere speranze, e ci ha inserito con Cristo, ci ha nascosti nel suo cuore, finché nel giorno ultimo farà splendere la nostra dignità davanti a tutti i popoli. Sia lodato Gesù Cristo.